È così arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto, il vostro Enzo che vi saluta intensamente e vi ringrazia appunto. Oggi possiamo iniziare con un nuovo libro, come vi avevo accennato venerdì scorso, il libro profetico di Sofonia, che si trova nell'Antico Testamento. La profezia di Sofonia riguarda gli anni compresi tra il 641 e il 610 a.C., durante il regno di Giosia, come dice lui stesso nel primo versetto, nei giorni di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda. Profetizzò probabilmente durante la prima parte del regno, era un periodo oscuro per la nazione, il carattere del libro e l'atmosfera che si respira ci fa pensare che forse fu scritto prima della riforma messa poi in atto da Giosia. Il libro non ci dice solo quando egli esercitò il suo ministero, ma ci fornisce anche i dettagli circa la sua discendenza. Sofonia era pronipote di Ezechia. Risaliamo 4 generazioni per arrivare al re Ezechia, un re che, secondo quanto è scritto in Seconda Re 12, versetto 2, fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno e camminò in tutto e per tutto per la via di Davide, suo padre, senza scostarsene né a destra né a sinistra. Secondo l'ordinamento delle scritture ebraiche, Sofonia è stato l'ultimo dei profeti prima della cattività. Era contemporaneo di Geremia, forse di Michea, anche se io dubito di ciò. Il suo è stato il canto del cigno del regno davidico e gli viene attribuito il merito di aver dato impulso al risveglio durante il regno di Giosia. Possiamo senz'altro immaginare che il re Giosia sia stato molto contento di avere l'appoggio di questo suo cugino profeta nelle sue opere di riforma religiosa e le sue prediche hanno evidentemente avuto effetto sia sul re che sul popolo. La riforma di Giosia però fu in qualche modo imposta e non raggiunse il cuore della nazione. In Seconda Re 22, nei versetti 15 sino al 20, troviamo ciò che disse la profetessa Hulda. In breve disse: «Certamente, o re Giosia, fai bene a fare ciò che hai nel cuore, ma il cuore di questo popolo si è indurito e non si rivolgerà all'Eterno per allontanare la sua ira». Nemmeno un re può organizzare un vero risveglio. Può fare delle riforme, ma senza una vera rigenerazione nella vita della nazione. La massa, anche se riformata esteriormente, si trovava ancora nella triste condizione che vedremo descritta nel libro che studieremo, come pure nei primi capitoli del profeta Geremia. Lo scopo di Sofonia era dunque quello di avvertire i formalisti circa il giudizio che si sarebbe abbattuto su di loro e anche incoraggiare, consolare i cuori di quel piccolo rimanente che, anche se erano deboli, non avevano rinnegato il Signore. Sofonia mette in luce le trasgressioni dei suoi tempi e avverte il popolo che il gran giorno del Signore è vicino e verrà in gran fretta, come dice nel versetto 14 del capitolo 1. Altri profeti, oltre a Sofonia, menzionano il giorno del Signore. Possiamo citare Gioele, Osea, Amos, altri. Lo stesso tema è ripreso nel Nuovo Testamento, in Seconda Tessalonicesi. Il giorno del Signore non deve essere confuso con il giorno di Cristo. Il primo riguarda Israele e le nazioni, mentre il secondo la Chiesa. Il giorno del Signore riguarda quel tempo futuro in cui la collera di Dio si scatenerà sulla terra e il tempo della benedizione che lo seguirà. È uno dei temi fondamentali dell'Apocalisse. Sofonia non parla in modo tenero come Geremia, ma bersaglia duramente la coscienza del popolo. Sia Gioele che Sofonia sono profeti di un giudizio contro Giuda. Eppure, nonostante abbiano prima pronunciato il messaggio di giudizio, profetizzano una fine gloriosa. Nel capitolo 1, Sofonia presenta la verità del giorno del giudizio che sarebbe venuto in forma generale. Nel secondo capitolo parla poi del giudizio sulle nazioni nemiche di Giuda e nel capitolo successivo, il terzo, riferisce il castigo di Gerusalemme, senza però tacere la promessa della restaurazione dopo il periodo di tribolazione. Gli ultimi versetti rivelano il giorno in cui il rimanente disprezzato avrà il favore dell'Eterno che sarà in mezzo a loro nella città di Gerusalemme restaurata. Questo ci farà vedere una volta di più ciò che Dio farà alla fine per il suo popolo, che, nonostante tutto, è sempre amato per amore dei suoi padri. Il piccolo libro di Sofonia non prenderà mai il posto di Giovanni 3, versetto 16, e del Vangelo di Giovanni in quanto a popolarità. Il contenuto di questo libro non è mai stato familiare e dubito che sia stato letto molto. Questa trascuratezza non dipende dalla mediocrità o dalla inferiorità di questo piccolo libro. Se il tema che tratta fosse conosciuto, credo che sarebbe molto apprezzato perché è lo stesso tema del Vangelo di Giovanni. Giovanni viene definito l'apostolo dell'amore. Studiando questo libro ci renderemo conto che Sofonia è il profeta dell'amore. Ti sarà difficile crederlo, ma permettimi di citare un versetto per dimostrare quanto sto affermando. Tu conosci Giovanni 3,16, ovviamente, ma conosci Sofonia 3, versetto 17? Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acqueterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. Questo è meraviglioso, non è vero? Tuttavia, il libro di Sofonia è un po' diverso dal Vangelo di Giovanni, perché questo versetto è soltanto una piccola isola protetta in mezzo a un mare tempestoso. La maggior parte di questo libro appare invece dura e crudele. Sembra traboccarne la collera. Il capitolo 3 si apre in questo modo. Guai alla città ribelle, contaminata, alla città piena di soprusi. Si parla così tanto di giudizio in questo piccolo libro e di conseguenza come può l'amore essere il suo tema? Cercare la prova che l'amore è il tema di questo libro è come cercare il proverbiale ago nel pagliaio, ma illustrerò quello che intendo dire raccontandoti una storia misteriosa. Può sembrare un modo bizzarro per cominciare uno studio su Sofonia, ma ci aiuterà a capire questo piccolo libro. Il titolo della storia che ora vi racconterò è Il lato oscuro dell'amore. Era notte tarda, nell'area periferica di una delle nostre grandi città. Una bambina giaceva inquieta nel suo letto. Un uomo, con lo sguardo grave e severo, entrò furtivamente nella camera e si avvicinò adagio al letto. Quando la bambina lo vide, uno sguardo atterrito apparve sul suo viso e cominciò a strillare. Sua madre si precipitò nella camera e andò da lei. La bambina tremante si gettò fra le sue braccia. L'uomo andò al telefono, chiamò qualcuno, evidentemente un complice, e sottovoce prese degli accordi. Poi in fretta rientrò nella stanza, strappò la bambina dalle braccia della madre e corse verso un'auto in attesa. La bambina singhiozzava e lui cercò di soffocare le sue grida. Percorse a tutta velocità diverse strade e finalmente si fermò davanti a un edificio vasto, sinistro e all'apparenza presagio di sventura. Tutto era silenzio. L'edificio era parzialmente buio, ma in una stanza, al piano di sopra, la luce era accesa. La bambina fu portata dentro, precipitosamente, fino alla stanza illuminata e posta nelle mani dell'uomo con il quale si era tenuta la conversazione telefonica nel corridoio. Questi la passò a un altro complice, una donna, ed entrambi entrarono in una camera interna. L'uomo che l'aveva portata rimase nel corridoio. All'interno della stanza, l'altro uomo affondò un coltello luccicante e tagliente negli organi vitali della bambina, ed essa giacque come morta. La tua reazione a questo punto può essere. Spero che prendano il criminale che ha rapito la bambina e che è responsabile di questo crimine spaventoso. Eppure, non ti ho descritto l'azione depravata e degradante di una mente alterata. Non ho tratto un capitolo dalla vita dell'uomo rinchiuso a scontare un ergastolo. Non ti ho descritto il sordido e sadico crimine di uno psicopatico criminale, al contrario. Ti ho parlato di un tenero atto di amore. In effetti, non riesco a pensare a una dimostrazione d'amore più sincera di quella che ti ho appena descritto. Sono certo che ti stupirai nel sentirmi dire questo. Lascia che aggiunga alcuni dettagli, allora capirai. Vedi, quella bambina si era svegliata nella notte accusando dei forti dolori addominali. Era stata soggetta ad attacchi simili in precedenza e il medico aveva detto ai suoi genitori di tenerla sotto stretta osservazione. Era suo padre l'uomo che si era precipitato nella stanza. Vedendola così sofferente, era andato al telefono, aveva chiamato il medico di famiglia e stabilito di incontrarsi con lui in ospedale. Poi aveva trasportato a tutta velocità la bambina in ospedale e l'aveva consegnata al medico che l'aveva portata nella camera operatoria e aveva effettuato un intervento chirurgico d'urgenza. Dal principio alla fine ogni mossa, ogni atto di quel padre erano stati di tenero amore, di ansiosa premura. C'è una trasgressione, un virus mortale che mina la nostra vita spirituale. È la proliferazione del cancro del peccato. Dio, il grande medico, non esita a trattarci con severità. Dobbiamo imparare presto questo fatto. Egli ci ama quando ci sottopone a un intervento chirurgico, tanto come quando ci manda dei fiori e ci porta nello splendore del sole. A volte il grande medico opera senza anestesia, ma puoi essere sempre certo di una cosa. Quando fa questo, egli spande copiosamente il balsamo di Galad, il prezioso medicamento. Quando vede che è meglio per te e per me scendere nella valle della sofferenza e che ciò serve per il nostro bene presente o futuro, egli non esita a farci percorrere quella valle oscura. Qualcuno ha espresso così questo concetto. Non c'è altro modo, Dio, all'infuori di dolore, pena e perdita. per riprodurre le sembianze di Cristo nella mia anima. Nessun'altra via all'infuori della croce? E allora una voce placò la mia anima, come aveva placato le onde in Galilea. Non puoi sopportare la fornace, se in mezzo alle fiamme cammino con te. Ho sopportato la croce, so che è pesante. Ho bevuto la coppa che ti presento. Non puoi seguirmi dove ti conduco? Ti darò la forza, appoggiati a me. Amico, amica, Dio ci ama quando opera su di noi, perché il Signore corregge quelli che Egli ama, così è scritto in Ebrei 12, al versetto 6. In altre parole, Egli ci educa come figli, Egli ci disciplina. Il Signore Gesù ha presentato ciò con un'altra figura, lassù, nell'alto solaio, dove celebrò l'ultima cena pasquale, a coloro che gli appartenevano. Egli disse in Giovanni 15, nei primi due versetti, «Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più». Dobbiamo ricordare che il Padre viene a operare nella tua vita, nella mia, e a potare ciò che non dà frutto, e ciò è doloroso. Ma un amico ebbe a dire anni fa, il vignaiolo non è mai così vicino al tralcio come quando lo pota. Il Padre non è mai così vicino a te come quando viene a togliere dal tuo cuore, dalla tua vita, le cose che gli recano offesa. Fu Spurgeon, il noto predicatore inglese, a notare una banderuola sul tetto della stalla di un contadino. Era un segnavento insolito, perché su di esso c'erano queste parole, «Dio è amore». Il signor Spurgeon chiese al contadino, «Vuole intendere con queste parole che l'amore di Dio è incostante come il vento?» Il contadino scosse la testa. «No», disse, «non intendo dire che l'amore di Dio cambia in quel modo, intendo dire che, da qualunque parte il vento soffi, Dio è amore». Oggi può essere un dolce vento del sud, quello che egli fa soffiare sulla tua vita, e tu apprezzi il suo amore, ma domani potrebbe lasciare che siano le fredde raffiche del nord a soffiare, e se lo fa, egli ti ama comunque. Tutto ciò è stato espresso in una poesia scritta da Annie Johnson Flint. Dio non ha promesso cieli sempre blu, sentieri fioriti per tutta la nostra vita. Più di un peso, più di una preoccupazione, ma Dio ha promesso forza per il giorno, riposo per chi si affatica o avanza con difficoltà, luce lungo il cammino, grazia per le prove, aiuto dall'alto, simpatia inesauribile, amore immortale. Se tu sei un figlio di Dio e stai soffrendo, sappi con certezza che Dio ti ama, indipendentemente dalle apparenze. Egli ti ama e tu non potrai mai cambiare questo fatto. Dolcezza e luce sono associate sempre all'amore, giustamente, ma questo aspetto non esaurisce completamente le implicazioni dell'amore. L'amore si esprime sempre per il bene dell'amato. Questa è la ragione per cui è difficile associare l'amore al giudizio di Dio. L'idea popolare è che Dio sia un super Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Una sua natura viene espressa dall'amore e l'altra dalla collera, nel giudizio. Esse sembrano essere contrarie a tal punto che sembrano esserci due Dio. Il libro di Sofonia è pieno di collera, di giudizio di Dio. Se leggiamo ad esempio Sofonia 1, versetto 15, o al capitolo 3, versetto 8, che dicono «Quel giorno è un giorno d'ira». Un giorno di sventura ed angoscia, un giorno di rovina e di desolazione, un giorno di tenebre e caligine, un giorno di nuvole e di fitta oscurità. E perciò aspettami, dice il Signore, per il giorno che mi alzerò per il bottino, perché ho decretato di radunare le nazioni, di riunire i regni, per versare su di loro la mia indignazione, tutto l'ardore della mia ira, poiché tutta la terra sarà divorata dal fuoco della mia gelosia. Ma vi è anche il concentrato dell'amore di Dio in Sofonia 3, al versetto 17. Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acqueterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. E la breve profezia di Sofonia presenta il lato oscuro dell'amore di Dio. Egli è un Dio d'amore, ma è anche un Dio di giudizio. Sofonia si apre con il rimbombo del giudizio e non esiste un modo più duro di enunciare il giudizio di quello che si trova in questo libro. Due pensieri emergono da questo breve libro. Il giorno del Signore, di cui abbiamo parlato brevemente all'inizio, ricorre 7 volte in questa piccola profezia. Abdia e Gioele furono i primi ad usare questa espressione. Tutti i profeti fanno riferimento ad essa e ora Sofonia, l'ultimo dei profeti che scrivono prima della deportazione, la riporta alla nostra attenzione. Egli la usa più di ogni altro profeta. La frase testuale ricorre 7 volte, ma ci sono altri riferimenti ad essa. Questa espressione si applica in particolare al periodo della grande tribolazione che precede il regno, ma il giorno del Signore comprende anche il tempo del regno. Il periodo della grande tribolazione termina con la venuta personale di Cristo sulla terra per stabilire il regno millenniale, e tutto questo è compreso nel giorno del Signore. L'enfasi nel libro di Sofonia è posta sul giudizio. Anche Gioele apre la sua profezia con la descrizione di una grande piaga di locuste che egli paragona al giorno del Signore che verrà in futuro. Gioele dice che il giorno del Signore non è luce, è tenebre. È sullo sfondo tenebroso del peccato dell'uomo che Dio scrive in lettere di luce la meravigliosa storia del Vangelo per te e per me. Il secondo termine è gelosia. Questa parola ricorre 2 volte in questo libro. La gelosia di Dio si colloca su un piano un po' diverso dalla tua e dalla mia. Nella nostra gelosia cerchiamo di fare il male. Dio è geloso di quelli che gli appartengono. È geloso dell'umanità. Ha creato l'uomo, ha pagato un riscatto per lui e ha fatto in modo che potesse essere salvato. Egli non vuole che qualcuno perisca. Egli li vuole salvare. È geloso dell'umanità. Ma le persone che non vanno a lui, egli le giudicherà. La cosa che il libro di Sofonia mostra chiaramente è che egli è glorificato nel giudicare come glorificato nel salvare, anche se molti non riescono a capire come questo sia possibile. Bene, e abbiamo così fatto un accenno a questo libro di Sofonia. Io mi fermo qui per quanto riguarda l'appuntamento di oggi e vi rinnovo l'invito a risentirci domani alla stessa ora per saperne di più. Appuntamento allora domani. Ciao.